Ed eccoci in voce, dovremmo avere la nostra corrispondente da Torino. Pronto, ci senti?
Ciao, buongiorno.
Ciao, buongiorno a te. E, insomma, purtroppo ci sentiamo per una storia atroce, come stavamo commentando anche fuori onda, che è quella che è avvenuta appunto nel CPR di Torino, che abbiamo anticipato insomma con la lettura di un articolo e di un comunicato sul sito di Macerie, ma una storia insomma che se ci vuoi raccontare anche nella sua confusione con cui è venuta fuori.
Sì, effettivamente è molto... È una storia abbastanza confusa, come sappiamo bene è difficile mettere insieme i pezzi degli avvenimenti fra dentro e fuori, e è una realtà che ci troviamo spesso di fronte, quella della comunicazione errata o a rilento, sia in ambiti carcerari che appunto di detenzione amministrativa. E, il punto di maggior confusione rispetto a questo è l'identità di questo ragazzo, nel senso che partendo un attimo dall'inizio, facendo un breve excursus per voi a Roma e tutte le persone che ci stanno ascoltando, all'interno del CPR di Corso Brunelleschi il 24 giugno si è verificata una violenza sessuale su un ragazzo molto giovane, e quello che l'amministrazione del CPR ha pensato bene di fare per risolvere la faccenda è stato mettere le due persone che avevano effettuato lo stupro e il ragazzo che se l'era vissuto, tutti e tre in isolamento. Questo è stato come hanno pensato di, non dico risolvere perché c'è ben poco da risolvere, ma di far fronte a un accadimento simile. In seguito i ragazzi in questione, da quello che raccontano gli altri reclusi del CPR, è appunto stato trattenuto in isolamento fino a che non è sopraggiunta la morte. Dalle carte della procura invece si apprende che il ragazzo stuprato, vittima di stupro, e il morto di questi due giorni fa è un'altra persona, non sono la stessa persona. Ieri e l'altro ieri un avvocato del Foro di Torino, un immigrazionista, ha provato ad entrare all'interno del CPR per avere più notizie, ma ovviamente non gli fanno visitare le persone in isolamento, e quello che ha ottenuto finora è stato riuscire a parlare con un ragazzo all'interno di un'area, quindi sentire una sola voce, e neanche quella dell'area in cui era in isolamento il ragazzo in questione che è morto. Le notizie appunto sono molto confuse. Noi in questi due giorni abbiamo portato la nostra solidarietà sotto al CPR, e oltre le mura abbiamo potuto vedere il fumo del fuoco che si alzava entrambi i giorni. Ieri c'è stato un presidio molto numeroso, eravamo circa 100 persone, e l'attitudine delle guardie con noi fuori è stata molto più calma del primo giorno, in cui eravamo di meno e cercavano proprio di non farci avvicinare alle mura e al perimetro di quella struttura. Ieri invece erano molto più calmi, sappiamo che però all'interno ovviamente sono entrati nelle aree appena i ragazzi hanno iniziato a bruciare, di suppellettili, a divertere vetri, così. Alcuni avevano delle pietre, si lanciavano sulla polizia, ci sono state vari episodi che appunto alcuni reclusi ci chiamavano per raccontare, fino a che ad un certo punto l'antisommossa non è entrata in tutte le aree per sedare la rivolta e per cercare ovviamente, come spesso fanno, di identificare i rivoltosi o chi aveva fatto scattare la rivolta. E prendendo, se non sbaglio, adesso un ragazzo, e ovviamente prendendo vittima di vari passaggi, e per poi averlo trascinato via dall'area. Queste sono le notizie fino a ieri sera. Abbiamo visto durante il presidio varie ambulanze entrare dentro e riuscire, portate da delle volanti della polizia. Anche per questo avevamo delle remore nel bloccare la strada lì di fronte, perché sarebbe stato un vero pastrocchio bloccare le ambulanze dei rivoltosi che stavano cercando di arrivare in pronto soccorso. E poi non so se avete domande più nello specifico, posso provare a rispondervi.
Diciamo che insomma quello che stiamo, insomma, che notiamo dalle tue parole, da quello che abbiamo letto, eccetera, insomma, innanzitutto è questa già conosciuta, ma lo vogliamo risottolineare, impossibilità dell'avere difficoltà estrema dell'avere del sapere cosa succede dentro il CPR di Via Brunelleschi e quindi di poter avere qualche diretto confronto, insomma, con chi è dentro. Insomma, quello che succede là dentro sembra che per lo Stato nessuno debba
sapere, restare là dentro.
Debba restare là dentro, non si possa sapere assolutamente nulla, anche davanti a uno stupro, una morte, ambulanze che passano, eccetera.
Sì. Anche perché è effettivamente un gran casino, nonostante questa opinione pubblica sia sempre più sfacciatamente fascista, è un gran casino dover ammettere, se così fosse, che un ragazzo di 25 anni, dopo aver subito uno stupro, l'unica cosa che l'amministrazione del CPR è stata in grado di fare con la sua forza poliziesca e muscolare è stato metterlo in isolamento e poi sia sopraggiunta la morte. Cioè, questo è un omicidio per incuria, un ragazzo malato lasciato in isolamento dopo aver subito uno stupro sarebbe veramente dura per loro da affrontare. Io adesso non vorrei fare la complottista, ma le voci all'interno del CPR e tutti i ragazzi che sentiamo continuano a dire che è lui il ragazzo in questione, che il ragazzo morto è lo stesso ragazzo che ha appunto subito lo stupro, che si era vissuto lo stupro, e che c'è quest'altro ragazzo che è più adulto, all'incirca di 35 anni, Faisal, che faceva l'aria con loro al campetto anche stando in isolamento e che adesso sono 5-6 giorni che non vedono più. Adesso è possibile che loro, vedendo soltanto uscire un cadavere all'interno di sacchi neri con delle macchine che si occupavano di portarlo via, non abbiano, perché nessuno ha visto di chi si trattava effettivamente, quindi è possibile che sorgendo la voce all'interno del CPR si siano tutti convinti di questa cosa. Però è anche vero che, essendo loro le persone che comunque sia condividevano quegli spazi con loro, mi viene più da aver fiducia di loro che non delle veline e della procura.
Su questo non c'è dubbio. E dall'altra parte, insomma, anche il fatto che non si sappia il nome della persona che è morta all'esterno da quel di quel centro, insomma, sembra altrettanto dimostrare come dire il modo, no, con cui i muri che vengano alzati non solo di pietra.
Sì, c'è sicuramente la volontà di insabbiare e rendere poco chiaro il più possibile le dinamiche interne. Sappiamo bene che hanno sempre questo atteggiamento, un atteggiamento di menefreghismo, di incuria nei confronti dei reclusi, e forse adesso si sta rendendo conto che l'hanno fatta proprio troppo grossa, perché da Torino ne sta parlando, tutta Italia ne sta parlando, il tempo che abbiamo avuto di organizzare un presidio un po' più composito c'erano 100 persone sotto il CPR, 100 persone in un presidio a luglio non si vedevano da un bel po'.
Certo.
Un altro caso era dal 2008 che non succedeva un fatto gravissimo come questo all'interno delle mura di Corso Brunelleschi, ed effettivamente i ragazzi dentro sono arrabbiatissimi e fanno bene ad esserlo. Hanno rifiutato il cibo ieri e stanno continuando a portare avanti delle battiture giornaliere, quindi la situazione è...
Quindi la rivolta dentro
calda.
Continua, la situazione è calda e anche, insomma, l'altra cosa su cui volevamo soffermarci, anche queste sono come dire condizioni conosciute, ma è sulle condizioni di vita dentro in una situazione appunto in cui che è quella che ci hai raccontato, con i 40 gradi che ci viviamo fuori, i 40 gradi ci sono anche dentro, e persone che non stanno bene, lascia parte, perché nessuno può stare bene dentro in queste condizioni, però insomma, persone che hanno difficoltà fisiche maggiori, chiaramente se vengono continuate a lasciare là con un litro d'acqua al giorno, che è quella di Prassi,
caldo, perché poi vorrei sottolineare che un litro d'acqua gli arriva caldo. L'altra settimana hanno appunto fatto una protesta perché sono divisi in celle da 6 all'interno dell'area, e in ogni area ce ne sono 5, è strutturato così il CPR di Corso Brunelleschi, e le bottiglie di acqua che arrivavano ai ragazzi, essendo un litro al giorno con i 40 gradi che si sono registrati a Torino la scorsa settimana, nonostante questo riuscivano a dargliela calda. Calda che non si poteva bere, calda da far star male, e hanno iniziato a lanciare oggetti contro il carrello quando arrivava a portargli dell'acqua, e dopo queste proteste hanno fatto in modo di ricevere almeno dell'acqua fresca. Un'altra situazione rispetto all'acqua è quella delle docce, in cui loro non possono scegliere di regolare la temperatura a loro piacimento, quindi devono semplicemente sperare durante la giornata che la doccia non sia troppo calda o troppo fredda, perché di giorno in giorno varia. Per la settimana scorsa hanno avuto per 3-4 giorni l'acqua della doccia bollente, che non permetteva neanche loro di starci sotto e di lavarsi.
Sì, e anche questo, insomma, ma qualunque persona, insomma, in grado di riflettere sulle cose, il perché delle persone che sono rinchiuse in un centro di detenzione debbono poter avere soltanto un litro d'acqua al giorno, anche quando, insomma, l'esperienza di chiunque di noi è che questa non è sufficiente, visto che fa molto caldo, insomma, il ragionamento dovrebbe essere semplice, no? Sul fatto che queste persone vengono sostanzialmente perseguitate dentro a questi centri.
Sì, c'è un clima di vessazione che va dall'impossibilità appunto di essere liberi e di gestirsi la propria vita sotto il ricatto dei documenti, usando il deterrente del CPR sempre come spauracchio, la deportazione sempre lì dietro l'angolo, e quindi la minaccia di perdere i tuoi affetti, i tuoi cari, la tua famiglia, e il tuo lavoro, la città in cui vivi da una vita, alle cose più piccole, basilari della quotidianità che comunque vogliono distruggerti e renderti impossibili.
Sì, fra l'altro, quando si arriva nei giorni del caldo, insomma, il fatto che le persone si rivoltino, cosa che succede anche in altri mesi, ma adesso ci sembra di più, insomma, è di pochi giorni fa la protesta nel CPR invece di Roma, di cui, insomma, abbiamo dato conto da questi microfoni. Adesso questa di Torino, purtroppo, anche dopo un fatto appunto terribile come quella della morte di questo ragazzo. Senti, nelle prossime ore, dicevi appunto, i detenuti continuano a fare delle battiture, voi continuerete a essere presenti davanti al CPR?
Noi immaginavamo di darci una punta organizzativa anche un po' con le persone che in questi giorni sono venute sotto al CPR e decidere cosa fare per oggi, perché sì, sicuramente ci sembra il momento di continuare a appunto dare solidarietà, avere contatti con dentro. È un percorso che in questa città avrà il mio gruppo di compagni, va avanti da anni, quello di riuscire a sentirsi con i reclusi dentro, e sicuramente in un momento simile cerchiamo anche di essere più vicini ai reclusi che potrebbero subire, reclusi rivoltosi nello specifico, che potrebbero subire delle ripercussioni rispetto alle rivolte portate avanti in questi due giorni, anche prima, perché come sappiamo la polizia poi entra nelle aree e cerca di identificare chi fatto nascere la scintilla della rivolta, e quindi a questo punto è molto facile un arresto, delle denunce, anche attraverso degli avvocati. Vorremmo cercare di essere il più utili possibile.
Bene, senti, non so se vuoi aggiungere ancora qualcosa, altrimenti noi ti ringraziamo, ma ovviamente continueremo a sentirci in questi giorni per continuare a raccontare, insomma, sia la storia di questo ragazzo che è morto, ma poi, insomma, come continua la rivolta dentro al CPR di Torino.
Certo, molto volentieri, restiamo in contatto per aggiornamenti e chiarimenti quando la situazione si farà un po' più limpida.
Grazie ancora.
A presto.
Ciao. Ciao.
Fire, fire, the world is on fire, fire, fire.